Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. In studio Marco Schiaffino e in questa ultima giornata della settimana andiamo a vedere che cosa sta succedendo nel mondo di Internet e delle nuove tecnologie. Ricordo come al solito i contatti della trasmissione: doppioclic@radiopopolare.it per inviare suggerimenti, spunti, segnalazioni, e invece per parlare con me, comunicare con me durante questa diretta potete sempre utilizzare l'indirizzo di posta elettronica diretta@popolarenetwork.it oppure il 331 62 14 013 per inviare SMS, WhatsApp e Telegram, che compariranno magicamente sul monitor alla mia destra. Ma andiamo a vedere che diavolo sta succedendo nel mondo di Internet, partendo dalla vicenda di Paragon Solutions e dello spyware di Stato che ha colpito dei giornalisti e attivisti politici in Italia. Allora, la vicenda è arcinota, se ne è parlato anche nei GR di Radio Popolare. Paragon Solutions, società israeliana acquisita da un fondo statunitense, fornisce spyware ai governi, spyware che possono essere installati su smartphone, computer, qualsiasi tipo di dispositivo, e che permettono in buona sostanza di avere accesso a tutti i dati al loro interno. Lo spyware in questione si chiama Graphite. Che cos'è successo? Che Meta ha avvisato una novantina di persone del fatto che potrebbero essere state compromesse attraverso un attacco zero click, quindi un attacco terribilmente sofisticato, cioè che non richiede nessun tipo di interazione da parte dell'utente. Arriva un file e senza nemmeno aprirlo il dispositivo è infetto. Ecco, fra queste persone ci sono almeno 7 italiani, secondo quanto è stato dichiarato da Meta. Per ora noi sappiamo che sono stati colpiti il direttore di fanpage, cancellato, e Luca Casarini di Mediterranea. Allora, come si è evoluta nelle ultime ore la vicenda? Si è evoluta in una maniera abbastanza prevedibile. Allora, Palazzo Chigi ha negato qualsiasi livello di coinvolgimento in questa vicenda, dicendo che i servizi segreti italiani non stanno spiando dei giornalisti, anche perché questa sarebbe una violazione di una legge dello Stato, legge numero 124 del 3 agosto 2007, che protegge alcune categorie di persone dalla sorveglianza dei servizi segreti, fra cui per esempio i giornalisti. Lo spionaggio ai danni dei giornalisti è vietato in realtà anche da una direttiva europea che esclude proprio l'utilizzo degli spyware nel caso specifico, e che è entrata in vigore lo scorso 7 maggio. Diciamo che le dichiarazioni del governo non sono suonate convincenti, perlomeno all'opposizione, ma suonano ancora meno convincenti nel momento in cui la stessa Paragon Solutions ha annunciato di interrompere il contratto con il governo italiano. E questo merita un minimo di approfondimento, perché Le società per la difesa dei diritti digitali, dei diritti civili, non hanno grande simpatia per aziende come Paragon Solutions. Abbiamo parlato più volte di NSO Group, che è un'altra azienda anch'essa israeliana e che fa un mestiere del genere, perché spesso e volentieri queste aziende si preoccupano un po' troppo dei loro profitti o un po' troppo poco dei diritti delle persone che vengono calpestati da chi utilizza i loro software. Paragon Solutions però nel settore ha una reputazione piuttosto elevata, diciamo molto meglio di quella che ha NSO Group, cioè è un'azienda che seleziona in maniera piuttosto rigorosa i suoi clienti, si limita a fornire gli strumenti, quindi i suoi spyware, a Stati Uniti, alleati degli Stati Uniti, quelli che Paragon Solutions stessa definisce delle democrazie che danno delle garanzie nell'utilizzo corretto di questi strumenti di spionaggio, che ricordiamolo dovrebbero servire a raccogliere prove in caso di indagini sul crimine organizzato, sul terrorismo e cose del genere, e di certo non controllare i giornalisti. E il fatto che la stessa Paragon Solutions si sia affrettata ad annunciare di interrompere qualsiasi rapporto col governo italiano, beh, in buona sostanza suona come un'accusa, diciamo che fra le righe si legge: beh, se avete utilizzato il nostro spyware per spiare persone che non avreste dovuto spiare, noi non ve lo forniamo più e non vogliamo più avere niente a che fare con voi. Quindi vedremo come evolverà la situazione. Credo che si tratti probabilmente di uno degli scandali più clamorosi legate alle attività dei servizi segreti. Devo dire che ce ne vuole nel nostro paese, visto e considerato che i precedenti sono non da poco. Cambiamo argomento, ma rimaniamo sempre a utilizzi preoccupanti della tecnologia, e qua apro una piccola parentesi e faccio una dichiarazione di amore incondizionato alle ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, perché il bello di lavorare per questa radio, oltre a essere in un media completamente indipendente che ha un modo particolare di trattare anche il giornalismo, è che tutti noi qua possiamo contare su una community che funziona da Dio, e in particolare quando è cominciata questa stagione di Doppio Click con lo spostamento alle 17:30 e la cadenza più o meno quotidiana, quello che mi ero augurato era di poter gestire questa trasmissione un po' come i collettivi degli anni 90, che io amo tanto come modalità. E la community risponde, per esempio attraverso l'email che Cristiano, ascoltatore della radio, ha mandato a doppioclick@radiopopolare.it segnalando una vicenda piuttosto curiosa. Allora, lui l'ha pescata attraverso un commento di Facebook di un suo contatto. Si tratta di un'azienda, si chiama, è difficilissimo da pronunciare, Faception, Faception per capirci, che fa una cosa molto molto particolare. Di cosa si occupa in pratica? Di fare un'analisi della personalità delle persone sulla base dei suoi tratti somatici. Allora, il riferimento sembra andare dritto dritto alle teorie di Lombroso, il criminologo un po' passato e che sicuramente non ha una grandissima reputazione dal punto di vista scientifico e nemmeno in ambito criminologico, cioè quello che in buona sostanza diceva che per esempio le persone che hanno le sopracciglia unite sono tendenzialmente dei violenti o dei criminali. Ecco, Faception propone di fare più o meno la stessa cosa, cioè di analizzare quella che è la il volto, le caratteristiche somatiche delle persone, e dare una sorta di profilo psicologico delle persone. Allora, i profili citati sono quelli un po' da marketing, con varie caratteristiche, alcune fra l'altro sono veramente veramente tagliate con l'accetta, cioè c'è il profilo del pedofilo per esempio, che avrebbe delle caratteristiche psicologiche particolari, ma la cosa interessante è appena si va un po' a scavare su quello che fanno. Perché? Perché intanto il processo tecnologico di questa azienda si basa sul grabbing di immagini dal web. E quando parliamo di grabbing di immagini dal web, diciamo che fanno qualcosa simile a quello che fa Palantir, azienda famigerata anche lei da questo punto di vista, specializzata nel riconoscimento facciale, e in pratica prende senza alcun tipo di permesso le immagini e i volti delle persone dai social network, dai blog, dal web, e tutto questo è scritto nero su bianco tranquillamente sul loro sito. Dopodiché li analizzano utilizzando, tanto per cambiare, l'intelligenza artificiale, e dopodiché possono fare le loro profilazioni. Ora, da quel che si capisce del loro sito, i servizi che offrono sono diversi. In particolare potrebbero permettere, che ne so, di fare un'analisi di una persona prima di assumerla, per capire che tratti psicologici possa avere sulla base delle caratteristiche del suo volto, e già questo è abbastanza inquietante. Ma c'è di peggio, perché c'è una sezione del loro sito che si chiama Verticals, che ha una voce che è pubblica sicurezza e città sicure. In pratica, quello che propongono come servizi è quello di fare riconoscimento facciale, fare una profilazione, sorveglianza H24 e anche utilizzare un sistema automatico che rileverebbe i comportamenti sospetti. Cioè, in pratica, stiamo parlando di un'azienda che è convinta di poter capire se una persona ha delle tendenze criminali o meno dai suoi tratti somatici, e che propone di utilizzare questi sistemi in aeroporti, eventi pubblici, zone protette, sistemi di trasporto, eccetera eccetera. Manco a dirlo, l'azienda ha sede in Israele e quindi non è sottoposta, per esempio, all'AI Act, che è la normativa europea che proibisce assolutamente, anzi è entrata in vigore sotto questo profilo proprio in queste settimane, e proibisce assolutamente questo tipo di attività. Ma teniamo presente che questa è una delle applicazioni che si stanno facendo dell'intelligenza artificiale. Applicazioni sempre sempre più inquietanti quando vengono utilizzate per gestire la sicurezza negli spazi pubblici. E rimaniamo agli spunti che sono arrivati tramite email dagli ascoltatori e ascoltatrici, perché invece Roberto ha chiesto sostanzialmente di approfondire il tema di Perplexity.ai. Che cos'è Perplexity.ai? Si tratta in buona sostanza di un motore di ricerca, possiamo definirlo potenziato dall'intelligenza artificiale, e che si propone come uno dei maggiori concorrenti del classico Google. Allora, proviamo a vedere lati positivi e lati negativi, come vengono segnalati da chi l'ha provato. L'ho provato anch'io in questi ultimi tempi, e bisogna dire che rispetto a un ChatGPT qualsiasi, quindi rispetto a un chatbot di intelligenza artificiale conversazionale tradizionale, Perplexity ha tutta una serie di funzionalità che lo rendono un po' più affidabile. Cioè, in particolare, quando noi apriamo l'interfaccia di controllo e facciamo una domanda a Perplexity possiamo vedere le fonti a cui ha attinto. Quindi c'è un maggiore livello di trasparenza e, per esempio, non richiede di fare un ulteriore passaggio, perché anche con ChatGPT noi possiamo, per esempio, dire: ma quali fonti hai utilizzato per darmi questa risposta? E le può dare, però questo viene fatto automaticamente. L'algoritmo, stando a quanto dicono gli sviluppatori, punta molto più sulla precisione che sulle capacità di interagire con l'utente, e quindi da quel punto di vista è qualcosa di un po' più mirato alle ricerche online. Quali sono i lati negativi? I lati negativi credo che possano essere riassunti nel fatto che, in ogni caso, noi stiamo utilizzando un sistema di intermediazione fra la ricerca autonoma nostra sul web che facciamo di solito, cioè otteniamo in pratica un riassunto che in qualche modo, bene o male, può portare a delle deformazioni e a delle imprecisioni. Inoltre, non è garantito che tutto questo sia per forza preciso e aggiornato. Facciamo un esempio. Io ho provato a chiedere a Perplexity che cosa faccia Paragon Solutions, l'azienda di produzione di spyware di cui abbiamo parlato all'inizio della trasmissione. Mi ha fatto un riassunto abbastanza preciso, mi dà anche la data in cui è stata fondata, da chi è stata fondata e chi partecipa al consiglio di amministrazione, ma, per esempio, nel momento in cui segnala gli investitori, segnala dei vecchi investitori, perché nel 2022 c'è stata un'acquisizione da parte di una società statunitense e nella prima risposta non me ne dava assolutamente traccia. Diciamo che ho dovuto scavare io di mio, ma questo l'ho fatto perché lo sapevo. Quindi, qual è il problema? Beh, possiamo fare delle ricerche, ma come al solito dobbiamo considerare l'intelligenza artificiale come lo stagista ubriaco, cioè qualcuno che fa un lavoro monumentale, noioso, al posto nostro, però dobbiamo sempre controllare che diavolo abbia portato come risultati, perché non è detto che siano corretti. Allora, intanto su Telegram mi arriva un messaggio inquietante di Stefano che mi dice: nel supermercato sotto casa c'è l'avviso che usano questo software. Visto che mi è arrivato mentre stavamo parlando di Faception, quindi del sistema di riconoscimento facciale tramite telecamere, che dovrebbe individuare i possibili malviventi dalle caratteristiche fisiche, gli chiederei di darmi più informazioni, perché in Italia, in teoria, questa cosa dovrebbe essere assolutamente vietata. Allora, andiamo a toccare invece un ultimo argomento che magari approfondiremo in seguito, perché è un po' complesso e adesso abbiamo poco tempo. Però la notizia è che Cloudflare, una delle più grandi aziende di hosting e di gestione del traffico internet, ha deciso di collaborare alla iniziativa Content Credentials. Che cos'è l'iniziativa Content Credentials? Parliamo un'altra volta di intelligenza artificiale, ed è un'iniziativa che è stata lanciata da Adobe insieme a un bel po' di aziende, fra l'altro alcune che producono anche delle fotocamere digitali come Canon e Leica, e che puntano in pratica a mettere in campo un sistema che permetta alle persone di capire se un'immagine è reale o se è stata creata con l'intelligenza artificiale. La cosa è un po' complicata e non è detto che funzioni, perché, in pratica quello che farebbero è inserire dei metadati, quindi delle informazioni aggiuntive all'immagine, che ne tracciano l'origine. e poi i singoli utenti, utilizzando un'estensione per il browser, con un singolo click potrebbero vedere se quell'immagine è originale, è stata alterata, è stata creata con l'intelligenza artificiale, è stata modificata con l'intelligenza artificiale. Qual è il problema? Beh, che tutto questo è molto bello e può funzionare nel momento in cui chi gestisce i singoli siti internet si preoccupa di pubblicare soltanto fotografie che contengano questi metadati, che non possono essere modificati. È ovvio che se invece in un social network o su un sito internet vengono pubblicate immagini che non hanno i metadati, il giochino non funziona. Quindi, come al solito, la soluzione al problema passa sì per le tecnologie, ma passa anche e soprattutto per l'impegno dei singoli. E sperando che questa volta il colpo di tosse non sia andato in onda, allora Stefano mi ha aggiornato il messaggio dicendo che il supermercato sotto casa si trova in Viale Tunisia e dicono, avvisano che c'è un software che analizza i comportamenti e quindi state attenti. Sì, l'importante è che non ci sia un software che fa riconoscimento facciale, quello sarebbe illegale. E invece Marco chiede, ma rispetto alle altre intelligenze artificiali che svantaggi ha Perplexity? No, non dei grandi svantaggi, semplicemente è un motore di intelligenza artificiale specializzato in ricerche sul web. Fra l'altro, e ne abbiamo parlato, anche ChatGPT sta facendo qualcosa del genere, anche se un po' più complesso, cioè delle ricerche molto elaborate sul web, di cui è possibile vedere tutti i passaggi e tutte le informazioni e le fonti da cui sono state raccolte. Ma io sono già in ritardo, quindi vi saluto, vi do appuntamento a lunedì prossimo con Doppio Click e vi lascio nelle sapienti mani di Disma Pestalozza e Alessandro Diegoli. Buon weekend!